Cari amici, fin qui ci siamo occupati dei protagonisti della quinta tromba. Abbiamo visto che la stella caduta dal cielo non è altro che Satana. Abbiamo capito che le locuste che escono dal fumo del pozzo dell'abisso non sono altro che demoni, che si presentano sotto forma di persone decedute, facendo credere che sono sempre in vita e che hanno conseguito la vittoria. Abbiamo constatato dove questo ci porta, tramite l'esperienza di Saul, che ha cercato di entrare in comunicazione con lo spirito di Samuele. Vorrei a questo punto esaminare con voi un elemento che abbiamo lasciato finora in disparte, la durata dell'azione di queste locuste. Ci viene detto che agiranno durante 5 mesi. Leggiamo di nuovo Apocalisse 9, versetto 5. Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. Ritroviamo ugualmente al versetto 10. Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni, e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. 5 mesi. Pare che sia la durata in cui le locuste possono far del male a un paese. Certo è che nei paesi del Medio Oriente un'invasione di locuste può essere una calamità. Ma la questione da porsi è: trattasi di una durata letterale di 5 mesi, ossia di 150 giorni, oppure di una durata profetica, in cui un giorno equivale a un anno? E quindi si tratterebbe di 150 anni? Il testo biblico ha questo doppio approccio e abbiamo quindi nella Bibbia due tipi di profezie, datate o numerate. Un certo numero di testi danno dei tempi letterali, altri dei tempi profetici. Ma essendo il fattore di cambiamento di 360, poiché un anno nel calendario ebraico vale 360 giorni, questo fattore permette di riconoscere senza grosse difficoltà se si tratta di una profezia letterale o di natura profetica, con un giorno uguale a un anno. E vorrei mostrarvi che ci sono delle profezie che ubbidiscono a questi due sistemi. Vediamo innanzitutto nel libro di Geremia, al capitolo 25 e al versetto 11. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. La durata della cattività di Israele a Babilonia è stata di 70 anni. Tempo letterale. Vi cito un'altra profezia che si trova in Genesi, proprio all'inizio, al capitolo 6, e che viene data a Noè, Genesi 6:3. Il Signore disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni». Si tratta di 120 anni letterali, interpretati differentemente, ma comunque 120 anni letterali. Vorrei ora darvi altri esempi che mostrano che si possono avere due tipi di durate. Per esempio, in Daniele, al capitolo 4, viene predetto a Nebuchadnezzar che resterà folle durante 7 anni, e la sua follia durò 7 anni. Ma al capitolo 9, versetti da 20 a 27, abbiamo la profezia delle 70 settimane. Non scendo in dettagli, ci prenderebbe troppo tempo, ma sarebbe appassionante. 70 settimane è l'equivalente di 490 giorni. Ma questa profezia dura effettivamente 490 anni. Il suo inizio parte dal decreto che sancisce la ricostruzione di Gerusalemme e si conclude 2 o 3 anni dopo la morte di Gesù e il suo sacrificio sulla croce. Profezia molto precisa, di cui si può seguire il suo svolgimento e in cui ci sono varie tappe, e che permette di stabilire l'inizio del ministero di Gesù nell'anno 27, la sua morte nell'anno 31 e la fine dell'era ebraica, se posso chiamarla così, nell'anno 34. A partire da quel momento il Vangelo esploderà per raggiungere altri paesi. Un'altra profezia in cui un giorno equivale a un anno ci è data in Apocalisse capitolo 2, versetto 10, nella lettera alla chiesa di Smirne. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Il periodo di Smirne è senza dubbio quello delle più grandi persecuzioni con l'imperatore Diocleziano. Praticamente i cristiani non avevano il diritto di esistere. Questa persecuzione inizia nell'anno 303 della nostra era. Diocleziano si ritira, ma la persecuzione continuerà fino al 313, data in cui Costantino ottiene la vittoria sull'altro Cesare nella battaglia di Ponte Milvio e la farà cessare. La profezia annunciava 10 giorni ed è durata precisamente 10 anni. Un esempio di profezia con tempi profetici, in cui un giorno equivale a un anno. Generalmente le profezie che troviamo in Apocalisse sono di tipo profetico, come nel caso della lettera a Smirne o del capitolo 12, dove tutto il periodo del Medioevo e delle relative persecuzioni viene predetto con l'immagine della donna che deve fuggire nel deserto e sarà nutrita durante 1260 giorni, ossia 1260 anni. Ma vedremo questo nei prossimi studi. Ora vorrei sottolineare un fatto che raramente viene rilevato, quello dell'ultima profezia datata che si trova al capitolo 20 e ci parla di 1000 anni. E tutti parlano di 1000 anni e nessuno parla di 360.000 anni. Ossia, siccome questo periodo è assai lungo, questo tempo viene direttamente considerato come letterale. E mi sono chiesto, ma a partire da quando nell'Apocalisse si inizia a considerare i tempi in maniera letterale? Vorrei ora condurvi a una riflessione che ci porterà a capire come mai certi fatti vengono dati con tempi letterali e altri invece con tempi profetici. A questo proposito, leggiamo un testo che si trova nel libro dei Numeri, al capitolo 14 e al versetto 34. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno, e saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. Il popolo ebreo è alle porte di Canaan. Vengono mandate delle spie per esplorare il paese e per vedere se effettivamente è conforme alle loro aspettative e alle promesse fatte da Dio. L'esplorazione dura 40 giorni e quando tornano portano frutti magnifici che rallegrano il popolo. Ci volevano 2 uomini per trasportare un grappolo d'uva. Le spie scoraggiano il popolo, parlano della presenza di giganti, a tal punto da sembrare nei loro confronti delle formiche, e quindi ritengono impossibile possedere quella terra. Quei 40 giorni non sono serviti a nulla. Solo 2 spie sono di parere contrario. Queste 2 spie, Giosuè, che succederà a Mosè, e Caleb, riconoscono la presenza di questi giganti, ma sono certi che Dio li aiuterà, perché Dio è con il suo popolo. Quindi andiamo, ma il popolo non vuole andare, se non quando vede che Dio non è soddisfatto della loro reazione. Ma già Dio in quel momento aveva chiesto di non andarci. Vanno comunque ed è una disfatta. Ed è in quel momento che Dio dice, cerco di parafrasare, allo stesso modo che le spie hanno esplorato il paese durante 40 giorni, voi esplorerete il deserto per 40 anni. Quello che vorrei rimarcare per voi è che ciò che gli uomini di Dio, Caleb e Giosuè, hanno vissuto in quei giorni come rappresentanti del popolo, il popolo lo vivrà in anni. Abbiamo un secondo esempio di questo genere che troviamo in Ezechiele al capitolo 4.
Ezechiele, chapitre 4.
Dove egli, fatto straordinario, diventa una parabola vivente secondo le istruzioni che Dio gli dà. Leggiamo, partendo dall'inizio del capitolo. Tu, figlio d'uomo, prendi un mattone, mettilo davanti e disegnaci sopra una città, Gerusalemme. Cingila d'assedio, costruisci contro di lei una torre, fai contro di lei dei bastioni, circondala di vari accampamenti e disponi contro di lei tutti intorno degli arieti. Prendi poi una piastra di ferro e piazzala come un muro di ferro fra te e la città. Volta la tua faccia contro di essa. Sia assediata e tu cingila d'assedio. Questo sarà un segno per la casa di Israele. Poi, ed è qui che il testo ci interessa, sdraiati sul tuo lato sinistro e metti su questo lato l'iniquità della casa di Israele. Per il numero di giorni che starai sdraiato su quel lato, tu porterai la loro iniquità. Io conterò gli anni della loro iniquità in un numero pari a quello di quei giorni, 390 giorni. Tu porterai così l'iniquità della casa di Israele. Quando avrai compiuto quei giorni, ti sdraierai di nuovo sul tuo lato destro e porterai l'iniquità della casa di Giuda per 40 giorni. Ti impongo un giorno per ogni anno. Che prova per Ezechiele? Deve restare coricato per più di un anno, in condizioni molto difficili. Ma Dio vuol fare di lui una parabola vivente. Ciò che il popolo ha vissuto nel peccato e nella ribellione contro Dio per anni, Dio lo fa vivere a Ezechiele con un esempio. Ezechiele dovrà vivere così un giorno per ogni anno di peccato da parte del popolo, realizzando ciò che è stato visto dal popolo. Ricordate nel libro dei Numeri, al capitolo 14, ciò che i profeti o gli uomini di Dio avevano vissuto in giorni, il popolo lo avrebbe vissuto in anni. Con Ezechiele, ciò che il popolo ha vissuto in anni, il profeta lo dovrà vivere in giorni. Ma il principio è lo stesso. Ciò che il popolo vive in anni, il profeta lo vive in giorni. E allora si pone la questione: che cosa succede quando il popolo diventa profeta? È la situazione che si realizzerà alla fine dei tempi. Lo troviamo nel testo che abbiamo già letto in Gioele, al capitolo 2 e ai versetti 28 e 29. Questo brano si riferisce alla pioggia dello Spirito, la pioggia dell'ultima stagione. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Qui significa che tutti sono sotto l'azione dello Spirito. I giovani, gli anziani, coloro che sono in alto nella scala sociale, come quelli che si trovano in basso. Tutti sono presi dallo Spirito. Il popolo diventa profeta. Ma se il popolo diventa profeta, quale sarà la durata che verrà applicata? Ebbene, è normale che sia una durata da profeta, ossia un tempo letterale. Ecco perché il popolo di coloro che ricevono il sigillo, i 144.000, che hanno ricevuto la pioggia dello Spirito e che sono protetti dagli errori, dalle seduzioni, dalla piaga della quinta tromba, lo sono durante un periodo letterale di 5 mesi. Ma credetemi, 5 mesi di questo tipo di assalto corrisponde, malgrado tutto, a una lotta molto intensa che necessita di una preparazione. Giungo infine a una conclusione per questa quinta tromba. Le quattro prime trombe parlano di catastrofi, al nostro ecosistema. Sappiamo che questo è in atto, ma con le trombe si dichiarerà in modo più ampio, violento e brutale. Con la quinta tromba si è confrontati con tutt'altra cosa, ancora più violenta, ma che colpisce la psiche umana e la destabilizza, la seduce a tal punto che la gente cercherà la morte e non la troverà. Bisogna che la piaga sia difficilmente sopportabile. Poi ci sarà la sesta tromba, non l'abbiamo ancora esaminata, e qui si colpirà la vita degli esseri umani. C'è come un parallelismo con le piaghe d'Egitto. L'ottava e la nona hanno avuto a che fare con le tenebre, ciò che troviamo con la quinta tromba. La decima e l'ultima ha comportato la morte dei primogeniti, e con la sesta tromba ci saranno dei morti. Che posso allora dirvi? Non aspettate quel momento, perché non è nel bel mezzo della battaglia che si hanno i mezzi per uscirne. Occorre prepararsi. I 144.000 l'hanno fatto e possono aiutare gli altri. Prepararsi come? Con lo studio della parola di Dio e con la preghiera, poiché i tempi che ci attendono saranno molto difficili e seduttori. Gesù ci ha avvertiti, ci ha detto vegliate, e se ce l'ha detto non è per nulla. Non aspettate quindi, è ora che dobbiamo prepararci per quello che sta arrivando.